non ci credevo che saremmo arrivati alla fine, perché non conoscevo questo galantuomo, questo fratino carmelitano francese, ormai morto e sepolto perché era del 30, e veramente ha dato proprio la chiave brillante di questo testo. Quindi siamo arrivati ora alla fine. Alla fine abbiamo visto la pazienza di Giobbe, la ribellione di Giobbe, e poi abbiamo visto la singolare rivelazione di Dio nei suoi confronti, invitandolo prima a un atteggiamento di relazione fiduciosa e poi di riflessione conseguente. Attraverso la positività del suo governo del mondo, che è perfettamente compatibile con certe logiche, ma che nonostante il pesce grosso che mangia il pesce piccolo, nonostante una non equivalenza algebrica di tutto, si manifesta come credibile, credibile. Allora io vorrei stasera leggervi la finale, il capitolo finale di Giobbe, quella che è per molti la noiosa restaurazione di Giobbe nel suo stato primitivo. Un cedimento alla teoria della retribuzione. Come se alla fine Dio avesse visto, vabbè, dai, sei una brava persona, ti do tutto. E invece, per fortuna, c'è una logica molto più grande della retribuzione geometrica, aritmetica. Allora, il capitolo 42, lo leggiamo direttamente dal testo. Ora, 42, versetto 7. Dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, egli disse a Elifaz, il capo dei tre giovanotti di Teman: la mia collera si è infiammata contro di te e contro i tuoi due amici, perché voi non avete parlato di me in maniera 42, versetto 7. Non c'è? Eh no, è stato un casino. Alla fine. Tonino, mi può portare la camicia che ce l'ho là, la camicia bianca. La mia collera si è infiammata contro di te e contro i tuoi due amici, perché voi non avete parlato di me in modo valido come il mio servo Giobbe. E ora prendete per voi 7 tori e 7 capri e andate verso il mio servitore Giobbe e offrirete un olocausto per le vostre intenzioni. Grazie, scusate. Dai. Grazie. Giobbe, il mio servitore, intercederà per voi. È soltanto per riguardo a Lui che io non agirò verso di voi in maniera infamante. Per non aver parlato di me bene come ha fatto il mio servo Giobbe. E si andarono dunque Elifas di Teman, Bildad di Shuach, Sofar di Naama e fecero come aveva loro detto il Signore. E il Signore ebbe riguardo a Giobbe, cioè esaudì la sua preghiera per loro. Yahweh restaurò la situazione di Giobbe mentre egli intercedeva per il suo prossimo. E Yahweh moltiplicò al doppio tutto ciò che era di Giobbe. E vennero verso di lui tutti i suoi fratelli e tutte le sue sorelle e tutti i suoi conoscenti di una volta. Mangiarono con lui il pane in casa. Compiansero e lo consolarono di tutte le disgrazie che il Signore aveva fatto venire su di lui. E diedero ciascuno di loro a lui una chiscita, un pezzo di metallo prezioso, e ciascuno un anello d'oro. Yahweh benedisse la condizione ultima di Giobbe più della precedente. Ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe 14 figli e 3 figlie e chiamò l'una Tortorella, la seconda Cinamomo, la terza Custodia della Cipria. E le putrie, e dove si mette la Cipria? Non si trovò in tutto il paese delle ragazze così belle come le figlie di Giobbe. E il loro padre diede loro un'eredità fra i loro fratelli. Giobbe, dopo questo, visse 140 anni e vide i figli e i figli dei figli 4 generazioni, e Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Primo paragrafo. L'epilogo sta nella logica dell'opera. In contrasto con la poesia fortemente drammatica di tutta la parte centrale, dal 3 al 42, l'epilogo ritrova la vena letteraria dei due primi capitoli. Stesso uso esclusivo della prosa, stessa economia dei mezzi, linguaggio elementare, stesso prevedibile schema del racconto. Però si deve rilevare ugualmente da una parte e dall'altra lo stesso doppio tema dei figli e del patrimonio degli animali. E dal prologo all'epilogo un numero impressionante di riprese verbali. Le parole del prologo tornano nell'epilogo. Nessun dubbio è possibile. L'autore di Giobbe ha voluto terminare la sua opera riprendendo i dati tradizionali del vecchio racconto. dal punto di vista del contenuto, si distinguono facilmente due brevi sezioni. Primo, la critica rivolta agli amici da parte del Signore e l'intercessione di Giobbe in loro favore. Secondo, la restaurazione, il recupero della famiglia e della felicità di Giobbe. Alcuni attori non appaiono più. Satana ormai ha rotto abbastanza. La moglie di Giobbe rimane perché ha da fare un po' di produzione di figli. Elio va via, ma tutto sommato i paragrafi del racconto riprendono nei suoi due settori una necessità dell'economia del libro di Giobbe. Gli amici, come Giobbe, hanno parlato di Dio. Dio, al contrario, ha parlato a Giobbe dal centro della tempesta. Lungamente ha descritto la sua potenza e la sua tenerezza all'opera nella creazione. E questo linguaggio così realistico è riuscito a sciogliere l'angoscia di Giobbe, a riconciliarlo con la vita. Questo costui da allora, infatti, ha ormai recuperato pienamente le parole dell'umiltà e della sottomissione. Ovviamente abbiamo tanto, tanto riflettuto su queste parole. Umiltà e sottomissione sembrano residui di una religiosità primitiva e infantile. Ci abbiamo molto riflettuto su questo senso di queste parole. Se Dio è un Dio demagogico, democratico, compagnone, che abolisce le differenze oltre che le distanze, che teme di dare un vino troppo forte, quindi lo annacqua, oppure non si finisce mai di riflettere su questo tema. E io confesso che l'ho preso, l'ho anche sviluppato più del dovuto, perché sicuramente nella nostra fede, almeno nella mia, voi siete tutti già tanto avanti, ma insomma, ogni tanto la rabbia di doversi inchinare, di dover umiliare, può venire. E quindi è giusto che se ne faccia cenno. Ma tanto ci torniamo sopra molto. Ora, Dio ha parlato a Giobbe, ora è opportuno che Dio si rivolga agli amici. Lo fa direttamente, senza la mediazione del cosmo. Il discorso fatto a Giobbe si inquadrava, era la colonna sonora del film della creazione e anche della storia simboleggiata dalle due bestie. Allora lo fa direttamente e la sua parola prima di tutto enuncia un giudizio che richiama loro alla modestia e al pentimento, ma in ben altro modo che nel caso di Giobbe. All'inizio del discorso del Signore, Giobbe ha udito un tuonante rimprovero Chi è costui che mette in discussione i miei progetti con parole prive di senso? E questo rimprovero gli torna in mente nel momento in cui egli va a sottomettersi. Chi è colui che offusca il tuo piano per mancanza di conoscenza? Sono stato io. Io ho evocato, senza comprenderle nemmeno, delle meraviglie fuori della mia portata e che nemmeno conoscevo, e parlavo di queste meraviglie come di una cosa ovvia. E invece dovevo pormi in maniera diversa. Se l'opera si fermasse lì, solo questa docilità finale di Giobbe sarebbe messa in evidenza. E la passione di giustificare Dio che anima i suoi discorsi non sarebbero che parole al vento o tenebre. Da questo punto di vista, la risposta di Dio agli amici si iscrive nella logica del poema, perché comporta una valutazione globale dell'atteggiamento di Giobbe. Lui ha saputo cogliere l'essenziale riguardo a Dio. Nekona, l'essenziale riguardo a Dio. Il racconto della restaurazione di Giobbe costituisce anch'esso un pezzo indispensabile all'equilibrio dell'opera. La lunga descrizione in prosa delle disgrazie di Giobbe nel prologo del libro richiede un pandan, cioè un contrappeso positivo nell'epilogo. L'insistenza sulla nuova felicità di Giobbe permette all'autore di lasciare il lettore su delle prospettive ottimistiche dopo aver sviluppato lungo i dialoghi delle interrogazioni e delle provocazioni abbastanza sovversive. La pace della sera. Facendo questo, tuttavia, Dio non rinnega il suo proposito, ma questa restaurazione di Giobbe, che viene dopo la sua sottomissione, non è il semplice recupero delle tesi tradizionali sulla retribuzione intraterrena. Però, per motivare questa affermazione, bisogna entrare più a fondo nel testo. La condanna degli amici, a cui segue poi l'intercessione di Giobbe, a cui segue la restaurazione di Giobbe, figurati, non ci si fa nemmeno stasera, va bene. Non è in un sogno che il Signore si rivolge ad Elifaz. Elifaz parlava di queste storie, vi dirò, talvolta nei sogni ci appare, ma direttamente, come l'ha fatto Giobbe. E è una parola di giudizio che lui deve ascoltare. La mia collera si è infiammata contro di te e contro i tuoi due amici. Un'irritazione che implicitamente contiene una minaccia, perché subito il Signore ordina agli amici di offrire un olocausto pro bono anime eorum, e per stornare da loro un castigo meritato. L'aggressione del Signore contro gli amici è netta e senza appello. Non avete detto riguardo a me la verità fondamentale come l'ha detta il mio servo Giobbe. Tenete presente che nella Bibbia servo è uno dei complimenti più grandi che Dio fa agli uomini. Servo Abramo, Mosè, i profeti, servo di Dio, proprio commendatore dell'ordine di San Gregorio Magno. Allora, le traduzioni esitano su come tradurre questa parola, l'elemento fondamentale, ma è essenzialmente questo. Attraverso il loro linguaggio, essi, con arroganza ostinata, non hanno soltanto compiuto un errore intellettuale, hanno positivamente offeso Dio. La loro colpevolezza non può essere valutata nel quadro del libro di Giobbe, in cui il discorso su Dio occupa una parte centrale e diviene per gli uomini il primo criterio di autenticità. Giobbe stesso ha giudicato se stesso sul fatto che non ha apprezzato le meraviglie che Dio aveva compiuto. Giobbe ha parlato per l'uomo, apparentemente contro Dio. Gli amici hanno preteso di dire il vero su Dio contro l'uomo, senza prendere sul serio le smentite dell'esperienza. Hanno parlato per Dio contro l'uomo e in questo hanno irritato il Signore. Questo è un bel guizzo, proprio un bel guizzo. Hanno avuto il compiacimento che hanno certi nostri correligionari quando finalmente possono urlare a tutti che l'inferno esiste e tanta gente ci va, eccoli. Dio admira attraverso il suo rimprovero meno i temi di cui hanno trattato che il senso e la qualità e l'intenzionalità dei loro discorsi. In effetti, su molti punti hanno ragione. Hanno ripreso le affermazioni dei profeti, dei sapienti di Israele, la retribuzione del giusto e dell'empio, la fragilità dell'essere umano, l'umiltà davanti a Dio, la necessità di chiedere perdono a Lui. Tutta una tradizione sapienziale era con loro. Ma ciò che ha falsato radicalmente le parole degli amici è che essi si sono eretti ai giudici di Giobbe pretendendo di parlare a nome di Dio. Si sono eretti a giudici di Giobbe pretendendo di parlare. Le loro dossologie, le inni di gloria a Dio, hanno rappresentato una requisitoria. I loro argomenti, talvolta giusti in se stessi, sono diventate nelle loro mani armi contro Giobbe. Si sono creduti in diritto di collocarsi accanto a Dio per meglio accusare Giobbe. Questo è attentare alla maestà di Dio, ovvero fare una tale ignobile caricatura della sua giustizia. Timor Domini. Contrariamente ai tre amici che hanno tradito la causa di Dio, Giobbe si vede pienamente approvato. A quattro riprese il Signore lo chiama il mio servo Giobbe. affermando in questo modo non solo che ha accettato la sua ritrattazione, tappo la bocca, mi batto il petto, ma che Giobbe è rimasto ai suoi occhi quello che era prima della prova. Giobbe è stato un ribelle credente. Gli altri sono stati degli inquisitori atei. Questo giudizio positivo portato dal Signore sull'atteggiamento del suo servo tiene conto dell'aspetto paradossale delle parole pronunciate da Giobbe. Lui molto spesso ha preso in contropiede la teologia dei saggi, la teologia giudaica, i libri sapienziali. Ha falsato le sue dossologie non tenendo del Signore altro che gli attributi di potenza. Ha rasentato la bestemmia e ironizzato sulla parola di Dio. Ma il Signore ha udito sotto questo discorso esplicito e passionale un altro discorso, più profondo e più fondato, quello del credente che non si rassegnerà mai all'idea che Dio non abbia senso. Mamma mia, ragazzi. Diciamo un eterno riposo a questo frate, perché veramente se l'è meritato. Capito? Lo rileggiamo, Il Signore nel discorso di Giobbe ha udito un altro discorso, quello del credente che non si rassegnava che ci sia un Dio banale, senza senso, giocabile ai quattro cantoni con quattro preti qualunque. Yahweh sa che la veemenza di Giobbe, lungi da esprimere una volontà di rottura, era portata dalla volontà di restaurare a qualunque costo il dialogo e di far emergere la giustizia divina, apparentemente smentita dalle sue sofferenze di giusto ingiustamente colpito. Così restaurato nella sua dignità di servitore, Giobbe intercede per i suoi amici. Tutto una disquisizione sul verbo intercedere, ait pallea, lasciamolo stare. Nella preghiera di intercessione l'ha fatta Abramo, l'ha fatta Mosè, l'ha fatta Samuele, l'ha fatta Geremia. Geremia poi ha dei brani cioè intercessori per il popolo, no? Servi del Signore, intercessori per il popolo. E nel libro di Geremia c'è un passaggio drammatico quanto mai in cui il Signore proibisce a Geremia di intercedere per il popolo, perché io questo gli devo dare una lezione, e se tu continui con la tua intercessione a rompermi le scatole, io devo darti ragione. L'intercessione al tempo della fine è una, c'è una tesi proprio biblica addirittura. Quindi è talmente potente l'intercessore che il Signore gli deve smettere di pregare, se no mi tocca smettere di punire il popolo. Laddove, mi raccomando, la punizione è la punizione purgativa, non semplicemente repressiva. Giobbe ha interceduto per gli amici che si trovano sotto la minaccia di essere riprovati da Dio, e lo ha fatto in quanto servo del Signore. Pregate per i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Benedite chi vi maledice. In effetti, il titolo di servo del Signore associa Giobbe non solo ad Abramo, Isacco, Giacobbe, ma anche a Mosè, Giosuè, Davide, i profeti, eccetera, eccetera. D'altra parte, anche prima della composizione del poema di Giobbe, esisteva in Israele una tradizione su Giobbe intercessore. Nel libro di Ezechiele si parla, come nel libro di Geremia, del fastidio di Dio dell'intercessione dei giusti. Pregassero per voi anche Daniele, Davide, Giobbe e Pinco Pallino, non gli darò retta. Quindi la figura di Giobbe intercessore era già prima del libro di Giobbe, perché Ezechiele è durante l'esilio, Giobbe è dopo. Questa figura di Giobbe intercessore già navigava nell'universo della Bibbia per interpretare correttamente l'intercessione di Giobbe. Conviene rispettare il modo con cui il narratore la introduce nel racconto. L'iniziativa non viene da Giobbe ma da Dio. Sempre, sempre, sempre. Allora, avete un tema, ho avuto modo di poterci riflettere a lungo quando abbiamo studiato Geremia, e cioè l'intercessione non parte mai dall'uomo. È Dio che, sollecito della salvezza dell'uomo, ma desideroso che sia una salvezza a cui l'uomo in qualche modo partecipa, chiama il profeta, senti un po', perché non intercedi? Perché non intercedi? Vediamo l'uomo. Capito? È Dio che suggerisce all'uomo il tema dell'intercessione, perché Dio vuole salvare l'uomo, ma vuole che l'uomo collabori a questa sua salvezza, almeno chiedendogli una mano. Voi direte, ma non è un po' infantile questo modo? È geniale, è assolutamente geniale. Ognuno di noi poi bisogna che si, perché certe cose che ci stiamo dicendo sono un po' un terremoto, no? Aggiustare la terra dopo la scossa tellurica, dandogli una sua configurazione, per quanto provvisoria, perché io mi auguro che domani la mia figura di Dio sia già completamente diversa da quella di oggi, se no finisce come la manna, va a male. Questo è un pezzo molto bello, permettetemi. L'iniziativa non viene da Giobbe, ma da Dio, che decide di non dare luogo alla sua collera verso gli amici, di far intervenire Giobbe, di avere ascolto alla sua preghiera e infine di gradire l'olocausto degli amici unicamente in ragione dell'intercessione di Giobbe. È Dio che desidera questa mediazione di Giobbe e le conferisce la sua efficacia, perché gli amici saranno vicino a Giobbe, il servo, e allora in questo caso il Signore rinuncerà ad agire verso di loro, come si diceva prima, sopra, in maniera infamante. è difficile precisare quale potrebbe essere la punizione prevista qui. Quindi tema essenziale, l'intercessore e Dio promotore dell'intercessione. Yahweh ebbe riguardo a Giobbe, dice il narratore, letteralmente rialzò il volto di Giobbe, gli manifestò la sua stima e il suo favore, che l'abbia fatto o non in presenza degli amici importa poco, poiché a loro aveva comunque chiaramente detto il ruolo riservato a Giobbe. L'approvazione data in questo modo al suo servitore introduce nel racconto una ironia tanto più efficace quanto solo implicitamente sottolineata. E il ribaltone, prima di restaurare Giobbe, ha rivoltato il corso degli eventi. Giobbe, che ha reclamato in pura perdita per lui un alleato, Dio, o un arbitro, Dio, si ritrova, senza averlo cercato, lui in posizione di mediatore. Vi ricordate quei 3-4 pezzi, no? Ma ci sarà qualcuno che intercede per me, ma ci sarà qualcuno, non può non esserci. È chiaro che la cosa da fare sarebbe una rileggere Giobbe, eh? Ma questo solo quando avete mal di stomaco, non abitualmente, perché vale la pena proprio. Lui che cercava, si è trovato a svolgere lui questa funzione presso, verso, in favore degli amici. Dopo avergli rimproverato la sua durezza di cuore, la sua rivolta e le parole al vento, gli amici devono adesso contare sul credito di cui Giobbe gode presso Dio. Ciò che Dio propone adesso a Giobbe implica ancora un altro sforzo. Intercedere per i tre amici significa per lui rinunciare a ogni rancore e far sua la loro causa davanti a Dio. Per questa magnanimità Giobbe si sta configurando su Dio, e questa identificazione che Dio in definitiva ha voluto per il suo servitore illustra la formula del verso 10. E Dio restaurò la situazione di Giobbe mentre intercedeva per i peccatori. Giobbe che intercede per i peccatori viene in qualche maniera reso partecipe della fecondità, o come dite voi moderni, della generatività di Dio stesso. Questa è una cosa importante, perché non riguarda soltanto la preghiera, ma il farsi carico come mediatore a favore di terze persone che magari ti hanno rovinato, ti hanno avvelenato la vita, o comunque verso cui tu non hai delle precise responsabilità dirette, verificabili. Questo è un grande esito dell'esperienza religiosa. Non può limitarsi la nostra vita a riconoscere le meraviglie di Dio, la sua signoria, se non partecipando al suo modo di essere padre generativo di tutte le sue creature, senza barriere e senza condizioni. La nostra generazione, la mia, non so se oppure io perché non capisco nulla, siamo stati molto preoccupati di tutelare la dimensione religiosa della compromissione delle persone nella vita, a scapito talvolta del rischio dell'incarnazione concreta, dove la solidarietà si rende visibile ed efficace. Io spero di spiegarmi. Noi abbiamo vissuto questo, no? Siamo stati una generazione fortunata. Io penso che d'aver vissuto un periodo molto bello. Come cristiano, in cui improvvisamente il Signore ha fatto esplodere la vecchia chiesa, ci ha buttato in mezzo al mare, ci arrangiamo, cerchiamo una nuova sintesi, cerchiamo di salvare il salvabile, in questa fase dove vorremmo recuperare tutte le dimensioni. La stessa rivoluzione francese, secondo me, che è stato il periodo precedente a questo, è stato un evento per tanti anni assolutamente di vertice. E quando poi è diventato diffuso, ha trovato subito l'integralismo a contrastarla. Invece noi, in questo percorso di discepoli coinvolti, umiliati nelle nostre miserie, recuperati dalla sua fedeltà, invitati di nuovo a trovare una sintesi compiuta, è bello, è stato molto bello. Questa è stata la nostra generazione. Ora io però mi fermerei qui anche per esigenze biologiche e andiamo avanti. L'altra volta, la prossima volta chiudiamo questo e vi leggo qua e là qualche bella pagina di commento di questi testi. Allora, come